Adesso passiamo al quinto sigillo. Siamo pronti?
Pronti.
Apocalisse 6:9.
Apocalisse 6:9. Quando egli aperse il quinto sigillo, io vidi sotto l'altare le anime di coloro che erano stati uccisi a motivo della parola di Dio e a motivo della testimonianza che avevano resa. E gridarono a gran voce dicendo: fino a quando aspetti, o Signore, che sei il santo e il verace, a fare giustizia del nostro sangue sopra coloro che abitano sulla terra? E a ciascuno di essi fu data una veste bianca, e fu loro detto che si riposassero ancora un po' di tempo, finché fosse completato il numero dei loro conservi e dei loro fratelli, che dovevano essere uccisi come loro. Apocalisse 6:9-11.
Dio è onnisciente, conosce il futuro, lui sa quali sono i martiri che verranno uccisi.
Ma questi martiri sono stati già uccisi durante la storia o verranno uccisi durante la tribolazione?
Beh, qui simboleggia tutti i martiri uccisi. Infatti, come abbiamo letto al verso 11, a ciascuno di essi fu data una veste bianca e fu loro detto che si riposassero ancora un po' di tempo finché fosse completato il numero dei loro conservi e dei loro fratelli che dovevano essere uccisi come loro. Quindi Dio conosce il futuro, Dio sa quali martiri saranno uccisi, e però ci sono dei martiri che ancora non sono stati uccisi, saranno uccisi quando Dio vorrà, nella tribolazione, in futuro. Quindi questi martiri qua, che invocano la giustizia sul loro sangue sparso sulla terra, Dio gli dice: alt, non è ancora il momento di Armageddon. Infatti, infatti verrà nel prossimo sigillo.
Ah, è quello che chiedono? Vendetta ad Armageddon?
E chiedono, si chiedono, quando è che ci fai giustizia del nostro sangue sparso? Mm-hmm. Mi dice Romani 12, dice: a me la vendetta, dice il Signore. Capisci?
Sì, sì.
E dice: abbiate pazienza.
E chi sono questi martiri?
Beh, sono i martiri di tutti i tempi, a cominciare con Abele, e fino all'ultimo, l'ultimo. Mm. Anche i 144.000, quando arriveranno, ci saranno molti martiri tra di loro.
Ma allora, questo sigillo è stato già aperto? Perché è una delle domande che riceviamo molto spesso. Quanti sigilli dell'Apocalisse sono già aperti?
Tutta l'Apocalisse comincia dalla risurrezione di Gesù, perché è un libro profetico che parla solo del futuro. Principalmente si rivolge al futuro. Mm-hmm. Ora, ci sono dei paralleli che nel passato è già successo cose simili, e ci sono già avvenute guerre, d'accordo. Però, avendo capito che queste cose sono già successe nel passato, Dio mette una linea: 96 d.C., Giovanni l'Apostolo riceve l'Apocalisse e comincia a profetizzare la continuazione della storia del mondo, però rivolta al futuro. E certo che nel passato sono successe cose simili, ma qui non sta facendo resoconto storico, cronologico, eccetera. Sta parlando del futuro. Ecco, in futuro ci sono state guerre, ne arriveranno delle altre, e precisamente sì, queste. Ci saranno anche atomiche, mm-hmm, ci sarà la bestia, porterà il marchio della bestia, ci sarà la tecnologia mostruosa, l'intelligenza artificiale, queste cose qui.
Sì,
l'intelligenza artificiale la vediamo al Apocalisse 13 nel computer, che non dice computer, ma dice immagine della bestia. Quella è intelligenza artificiale, l'immagine della bestia.
Abbiamo capito che i quattro cavalli, i primi quattro sigilli, sono già stati aperti, perché quelli cavalli stanno già cavalcando. Ma questo sigillo, il quinto, è aperto o no? Nei
sì,
nostri
sì,
tempi, oggi?
Certamente sì.
È
stata aperta la resurrezione di Gesù.
Ah sì?
Certo. Non è vero, come hanno scritto certi predicatori, che... c'è uno che ha scritto, un predicatore di Dio, uno in gamba, però ha scritto: già si sente l'avvicinarsi del galoppo dei quattro cavalieri. È come avvicinarsi? Quando arrivano questi cavalieri? Sono 2000 anni che galoppano, quando arrivano? Questi qui sono già, i sigilli sono già aperti, tutte e sei sono aperte. L'unico sigillo che non è un libro a sette sigilli. Sei sono state aperte le risurrezioni, il settimo no.
E qual è il settimo?
Qual è il settimo? È il settimo. C'ha sette sigilli, se sono aperti, che adesso li apriremo.
Okay, li studieremo.
Adesso li studieremo, manca solo il prossimo, sesto.
Va bene,
che è Armageddon. Va bene, il settimo non è aperto. Viene aperto in Apocalisse capitolo 8, verso 1, che sarebbe la tribolazione. Capisci? Okay, Apocalisse 8 e 9 è il regno dell'Anticristo, è quando Apollyon esce dall'Abussos, il pozzo senza fondo, quando libera le cavallette che sono demoni, quando il diavolo dilaga col marchio della bestia, quando un terzo del mondo viene distrutto, Apocalisse 9, un terzo dell'umanità muore.
Poi quando arriveremo lì ti chiederò delle domande su quello.
Quindi c'è...
sì, sì, perché già un sacco di domande. Ma perché, come dici tu, il sesto sigillo, hai detto che Armageddon è stato aperto, ma Armageddon non è avvenuto? E come mai il settimo sigillo hai detto che la tribolazione non è aperto, ma perché prima del sesto viene il settimo?
Alt.
Si capisce niente.
Il sesto sigillo è stato aperto nel senso che Dio ce l'ha rivelato. Però Armageddon non è ancora cominciato.
Sì.
Perché il sesto sigillo comprende anche l'ira di Dio. Va bene, l'ira di Dio avviene dopo il rapimento, dopo la tribolazione. Quindi è stato aperto nel senso che Dio ce lo ha rivelato. Allora, cinque sono al passato, e iniziano nel 96 d.C. Il sesto, che è Armageddon, e quindi comprende anche il rapimento, perché sappiamo che prima di Armageddon sappiamo c'è il rapimento. Beh, il rapimento non è ancora avvenuto, però il sigillo è stato aperto nel senso che Dio ce lo rivela. Non tutti gli eventi dei sette sigilli sono avvenuti, però ci vengono rivelati. Anche il settimo sigillo vedremo che lo apriremo, va bene, lo capiremo e ci verrà rivelato, ma non è ancora avvenuto però.
Sì, dobbiamo spiegarlo un po' meglio, magari non in questo quinto sigillo, qui vediamo sui martiri e poi ti chiederò anche sul sesto.
Va bene.
E questi martiri del quinto sigillo chiedono vendetta per il fatto che loro sono morti?
Beh, più che vendetta, non dicono vendetta, eh? Vendetta lo dice Paolo in Romani 12, loro chiedono giustizia. E quindi perché sono stati uccisi, lapidati, uccisi con la spada. Però più che vendetta, diciamo, è giustizia, perché Dio farà giustizia. Però i martiri, nessun martire che adesso in cielo perché è stato ucciso, cominciare da Abele, nessun di loro si sente ingiustamente trattato da Dio, a me mi è andata peggio perché io sono morto martire, l'altro invece è morto di vecchiaia. No, 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 il martire è contento di morire per Cristo,
wow.
È disposto,
grazie,
è felice, non rinuncerebbe a una pietra, Stefano non avrebbe rinunciato a una pietra.
Grazie, Signore.
Sono in cielo, sono felici, sono orgogliosi, sono le medaglie al valore, sulla divisa.
Bellissimo.
Quando passano loro, gli angeli fanno il saluto militare, per modo di dire. Passano ufficiale,
wow.
Un martire. E sai come i militari salutano con la mano?
Bellissimo.
Gloria a Dio. Vai a Filippesi 1,23, perché vedi, la morte, adesso dico una cosa che magari gente che ha avuto dei cari che sono morti non saranno d'accordo, però dico, la morte è una cosa bella per un cristiano. Andiamo in un posto migliore. Mamme, papà, fratelli che avete avuto dei familiari morti.
Grazie,
gioite, Signore. Lodate il Signore.
Grazie.
Sono Signore. Con Gesù. Tutto il Vangelo che gli avete predicato adesso ha portato frutto, adesso vanno a mietere. Dio vi benedica quelli di voi che hanno predicato il Vangelo ai morti, quelli che sono morti. Filippesi 1,23.
Sono stretto da due lati.
Da una parte
ho il desiderio di partire e di essere con Cristo, perché è molto meglio.
Wow.
Filippesi 1,23.
Quindi da una parte non voglio, però dall'altra parte non voglio partire perché voglio stare con voi, perché vi amo. Però partire, sta dicendo Paolo, è molto meglio.
È vero.
E sì. Allora un credente, un figlio, un marito, una moglie, un familiare che credente che muore, ma lodiamo il Signore, la tristezza è per noi. Noi siamo l'unica tristezza.
Mm-hmm.
Però non stiamo lì a fare un idolo, a fare un Dio del quadretto, della foto, con 10 candele davanti. Non state lì ad adorare il quadretto. Andiamo a evangelizzare, andiamo a cercare altri. È morto un fratello, un figliolo, andiamo a cercare altri che moriranno domani e che non hanno Gesù Cristo. Alleluia.
Amen, amen. Sì, amen.
E allora Paolo dice che partire vuole dire essere con Cristo. E quindi vuol dire che il Signore no, no, Gesù non sta dormendo in qualche tomba come certe religioni insegnano. Cioè, certe religioni dicono quando muori vai a dormire, vai al dormitorio comunale e dormi. Questa dottrina dove l'hanno pescata? Nel laghetto delle bugie? Guarda, questo messaggio, andiamo a 2 Corinzi 5, 8, perché questo messaggio viene anche ripetuto, non è una cosa che Paolo si è ubriacato un giorno, no, questo messaggio ripetuto è vero. Leggi
2 Corinzi 5?
Sì, 5, 8.
Ma siamo pieni di fiducia e preferiamo partire dal corpo e abitare con il Signore. 2 Corinzi 5, 8.
Allora sta dicendo Paolo, conferma di quell'altra scrittura,
sì,
che partire dal corpo, morire, vuol dire
abitare con il Signore.
Testimoni di Geova, fate attenzione per cortesia.
E lo ripete qui.
Che voi andate in giro a dire che quando uno muore va a dormire. Ma no, che non va a dormire. Giobbe 19, 26 e poi diamo Salmo 49, 15. Giobbe, così dice Giobbe, prima ancora che la Bibbia fosse scritta.
E quando dopo la mia pelle sarà distrutto questo corpo, senza la mia carne vedrò Dio. Giobbe 19, 26.
Giobbe diceva la stessa cosa in altro modo e non era abbastanza chiara, un po' offuscata, perché Giobbe non aveva il battesimo dello Spirito Santo. Però ogni tanto Giobbe schiariva le cose che diceva, va bene, e dice quando il mio corpo sarà distrutto, la mia pelle è distrutta, senza la mia carne, cioè il mondo dello spirito, vedrò Dio. No, non vai a vedere il dormitorio, vedere chi russa di più, chi russa di meno. Salmo 49, 15. Vedremo Dio, va bene? Dio non sta dormendo. Siate persa, dove è che l'hanno pescata questa dottrina del dormire? Vai.
Ma Dio riscatterà l'anima mia dal potere del soggiorno dei morti, perché mi prenderà con sé. Salmi 49, 15.
Va bene, quando vai al cimitero del soggiorno dei morti, che si chiama l'Hades, va bene, Dio ci riscatta se siamo di Cristo. Ma quindi non
grazie,
ci sono
Signore.
Equivoci.
Grazie,
mi
Gesù.
Mi dispiace per le dottrine errate dei TDG, ma torre di guardia, ma per noi che onoriamo il Figlio come il Padre non vi sarà morte. Giovanni 5, 23 dice affinché tutti onorino il Figlio come onorano il Padre. Quindi onorare il Figlio come il Padre, uguale al Padre, perché? Perché sono due persone, ma hanno lo stesso spirito di Dio, lo stesso spirito divino. E poi aggiunge Gesù, chi non onora il Figlio non onora il Padre che lo ha mandato. E se non mi sbaglio, questo è uguale a Testimoni di Geova. Questa nella loro Bibbia non l'hanno cambiata.
Giovanni 5, 23, sì.
Sì, Giovanni 11, 25, 26, Gesù le disse, io sono la risurrezione e la vita, e chi crede in me, anche se muore, vivrà, non dice va a dormire, buonanotte,
sì, sì.
E chiunque vive e crede in me non morirà mai, credi tu questo? Stimo di Gesù dicono no, perché la torre di guardia mi dice il contrario, digli alla torre di guardia che vada a fare una pedalata per cortesia, seguiamo Gesù, non la torre.
Amen.
La torre di Gesù sì, la torre degli uomini no.
Grazie Signore.
Quindi c'è un problema che dicono Lazzaro si è addormentato. Giovanni 11, 11 dice il nostro amico Lazzaro si è addormentato, dice Gesù, ma vada a svegliarlo. I discepoli gli dissero, verso 12, Signore, se dorme tutto bene, sarà salvo. E vedi, anche i 12 discepoli, come il testimone diceva, pensavano che dopo la morte si dormisse. Ma non è così, come la Bibbia dice, come Gesù dice, al verso 13, no? Ora Gesù aveva parlato della morte di lui, ma essi pensarono che avesse parlato del dormire e del sonno. Cioè i discepoli erano sulla stessa falsariga del testimone di Geova. E allora Gesù disse ai suoi discepoli, come anche dice ai TDG di oggi, Giovanni 11, 14, allora Gesù disse loro apertamente, Lazzaro è morto! Verso 15. E per voi mi rallegro di non essere stato là affinché crediate. Ma ora andiamo da lui. Andò, lo risuscitò non dal sonno, dalla morte. Cioè perché se Lazzaro dormiva, allora Gesù ha svegliato uno che dormiva. Invece ha risuscitato un morto. Gloria a Dio.
Amen.
Oh, gloria, gloria a Dio. Con questo concludiamo. Un altro punto è i martiri sotto l'altare stanno dormendo. Ma no,
no.
Sono lì che lodano
no,
il
no.
Signore. Che ci fanno? Lì davanti e sotto l'altare, intorno all'altare, che ci fanno? Stanno lodando il Signore.
Stanno parlando al Signore.
Non dice i martiri dormivano, no.
No.
Dai, non, per cortesia, non diciamo... Va bene? Amen. Allora, gloria a Dio, grazie a Gesù, benediciamo Dio, benediciamo il Signore.
Amen.
Per i martiri che sono morti, ma non sono morti, sono andati in un posto più bello, bellissimo, davanti a Dio,
sì,
all'altare, sì. Dove ci sono gli angeli, dove c'è Dio sul trono.
Grazie,
oh, come sono felici questi martiri, gloria a Dio, perché sono lì dove c'è l'altare, è il centro del regno di Dio.
Amen.
E non è che stanno sempre lì seduti sotto l'altare. Questi vanno in giro a godersi il regno di Dio, a godersi la creazione di Dio. Amen.
Amen. Grazie.
Alleluia.
Gloria a Dio. Amen.
Un abbraccio, un bacio, fratelli. Amen.
Dio vi benedica a tutti, fratelli. Ciao.